Allora, professor Geronimi, partiamo con una domanda un po' generale per poter inquadrare il tema che stiamo per affrontare. In che cosa consiste l'ecologia della comunicazione e come nasce l'esigenza di parlare oggi di questa nuova prospettiva?
L'ecologia della comunicazione è quando si pensa alla mente umana come sistema ecologico, cioè quando noi pensiamo all'ecologia normale pensiamo alla biosfera, quindi gli uccellini piuttosto che le piante, piuttosto che i batteri, pensiamo a tutto questo sistema come intercorrelato, per cui non ci può essere una cosa senza l'altra nel circuito di energia, di informazione e di materia. Nella mente umana c'è anche un equilibrio che è necessario e la comunicazione è lo scambio tra le persone, lo scambio tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda e anche quella ha una sua ecologia. Questa ecologia è fortemente inquinata dalla comunicazione dei media di massa che colonizzano il nostro immaginario, che ci condizionano come modello estetico, come modello sociale, come modello di relazioni tra le persone. E va disinquinato.
Come si lega questo concetto al concetto di decrescita di cui spesso parla?
Il problema del modello di crescita a cui ci hanno abituato nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, è l'idea che l'economia va meglio se il PIL è più alto. Se noi continuiamo a crescere, continuiamo a consumare, continuiamo a bruciare energia e sprecare materie prime e buttare roba nella pattumiera, perché così un posto è ricco, così un paese è ricco. Questa è assolutamente è un paradosso, perché è come avere un figlio che è obeso e noi vogliamo ancora dargli da mangiare e stiamo lì con l'orologio e con la bilancia a dire a questo bambino: questo mese non è aumentato di crescita quanto come il mese scorso. E noi abbiamo bisogno di ritrovare un uso sano e equilibrato dei beni che usiamo, dell'energia che consumiamo, del cibo che mangiamo. E da questo punto di vista è molto, molto importante che ci sia anche una relazione con l'ecologia della comunicazione, quindi lo smarcamento dal consumismo indotto dalla televisione. La pubblicità della televisione ci condiziona moltissimo. Tutte le volte che compriamo una cosa che ha fatto pubblicità in televisione è come se ci fosse una tassa nascosta importante. Ci sono i prodotti in cui vale di più la pubblicità, costa di più che il prodotto stesso. E quindi siamo a dei paradossi che la pubblicità ci fa comprare essa stessa. Quando compriamo una bottiglia di acqua minerale, il valore della pubblicità è centinaia di volte maggiore del valore dell'acqua che c'è dentro. Con la telefonia è molto simile.
Come giudica in questo senso il panorama italiano? Voglio dire, lei ha seguito magari alcune campagne low budget. C'è qualche esempio che si ricorda in particolar modo, magari con più...
Categorie merceologiche in cui questa comunicazione funziona meglio?
Sì,
Beh,
esatto.
io faccio solo aziende della decrescita, nel senso il mio modo di fare pubblicità è assoluto, mi definisco pubblicitario disertore, perché diserto dalla missione abituale della pubblicità, che è dire consuma, compri, sei felice, se consumi sei gratificato, sei più bello, sei più ricco, sei più invidiato. Questa cosa è la cosa da cui voglio disertare. E ovviamente ci sono delle aziende, delle cooperative, delle associazioni a cui questa cosa sta bene e altre a cui non sta bene, perché un conto se tu pensi all'azienda che cresce in maniera naturale, poco per volta, proprio come dicevo prima, come un bambino che arriva a una sua maturità e si ferma lì. Un conto se tu vuoi fatturare subito, per cui ti piace questa economia drogata, che come tutte le cose drogate all'inizio ti fa stare tanto bene. E dopo ti crea una situazione di dipendenza e di dipendenza anche, che non sei libero. Allora, le aziende che lavorano bene con me sono tutte le aziende che hanno dei protocolli etici.
Bene.
Sono tutte aziende che si occupano di energia alternativa, di chilometri zero, di cibo biologico, di installatori di pannelli solari. Quelli che fanno architettura biosostenibile, tutti quelli che fanno risparmio energetico, tutti costoro sono in questa logica per cui non hanno bisogno di fare le grandi pubblicità alla televisione, sarebbe un disastro. Quando qualche azienda che fa pannelli solari, adesso non faccio nomi, ma qualche è successo che facessero pubblicità sui grandi mezzi di comunicazione e il risultato è quello che io chiamo successo disastroso, cioè per un pochino ti va bene, poi a questo punto sei drogato dal marketing di massa e non puoi che pagare un sacco di soldi a questa macchina terribile, mangia soldi, che è la pubblicità. E invece se fanno delle cose low business, low budget, come quelle che propongo io e che propongono le persone che lavorano come me, è chiaro che invece spendono molto poco, caricano poco la pubblicità sui clienti, per cui oltretutto il prodotto è più competitivo.
Certo.
Lei immagini che quando lei vede un minuto di pubblicità sulle serie principali della televisione, quello costa come lo stipendio di una vita di carriera di un insegnante. Cioè, un insegnante vale un minuto. E in questo mondo qua è chiaro che la pubblicità aumenta e gli insegnanti diminuiscono, perché c'è un conflitto tra la cultura di un insegnante che responsabilizza i giovani, se ci riesce e se è capace, comunque c'è un conflitto tra un insegnante che fa bene il suo mestiere e la pubblicità che fa esattamente l'opposto, ti preferisce incolto perché a questo punto le seduzioni e gli inganni dell'immaginario colonizzato dagli stereotipi della pubblicità funziona, se no non funziona.
Bene, allora vediamo un attimo invece questa nuova tipologia quindi di comunicazione rispetto anche ad altre forme di marketing, ad esempio marketing non convenzionale, se ne parla molto ultimamente, quindi mi riferisco al social guerriglia, al guerriglia marketing, al viral e al buzz marketing, quindi sostanzialmente quel tipo di marketing che tende a valorizzare più le emozioni che il profitto, diciamo, o il profitto solo secondariamente.
Ce ne sono anche altri. Io innanzitutto, come mio stile personale, ho imparato a smarcarmi da questi vocaboli in marchetese,
sì.
Perché non perché sono anglofoni, questo è un dato di fatto, hanno cominciato prima gli americani e gli inglesi, per cui è normale che si parli con parole inglesi, però sono già parole che ti condizionano, no? Già la parola target ti condiziona, perché già cominci a pensare al cliente come un bersaglio, già ragioni come un cecchino. Quando tu usi le parole ti condizionano, no? È come avere un cacciavite invece di una chiave inglese, non puoi mettere i chiodi con un cacciavite, no? Quindi se usi una parola, la parola governa in un certo modo come ti comporti nella comunicazione. E tutti questi, il guerriglia marketing, il viral marketing, sono modi con cui il marketing tradizionale si impossessa di alcuni stilemi che dovrebbero essere diciamo alternativi, non convenzionali, eterodossi, trasgressivi, ma se ne impossessa per degli scopi che sono fortemente mercantili nel senso peggiore del termine. Che comunque lo scopo è quello comunque, sì certo, di suscitare emozione, ma sempre il marketing suscita emozione, no? Suscita emozione anche il marketing più tradizionale, quando ti fanno vedere una bella donna nuda stanno sostituendo i neuroni con gli ormoni, no? Per cui anche quello è emozionale, anche se è la cosa più banale e più stucchevole del mondo, no? Allora, quando si usano questi termini, guerriglia marketing, non c'è niente di guerrigliero. Significa che lo stilista, piuttosto che la casa, che vuole darsi un tono un po' alternativo, ma sempre all'interno della logica consumistica, utilizza degli stili e dei modi di fare che potrebbero essere gli stessi che usa lo studente, che usa il movimento politico, che usa il gruppo di musicisti alternativi, cioè che usa gli autoadesivi, che usa i bigliettini in giro, che usa i mezzi di comunicazione nuovi, i social network, eccetera. Cioè l'idea di colonizzare il territorio con un messaggio che usa stili alternativi, media alternativi, ma poi lo scopo è sempre compra.
Quindi
compra qualcosa che quando lo usi ti senti un po' più alternativo, no?
Quindi in sostanza esiste una forma di persuasione, se vogliamo, più occulta rispetto al marketing tradizionale, in questo senso?
diciamo che funziona su target diversi, nel senso vecchio del target, su popoli diversi, su tribù diverse della popolazione urbana.
Continuiamo a parlare magari anche di social network, visto che lei l'ha tirato in ballo. Nell'ultimo periodo si parla del pregio del social network di creare una community, quindi attiva anche su questioni di natura sociale e politica. Crede che sia possibile parlare in un futuro prossimo di un ipotetico passaggio da un utente attivo a un cittadino più attivo?
Ma sicuramente il conflitto è tra i mezzi, nel senso che nel momento in cui c'è un conflitto reale tra la televisione e internet, che somiglia molto al conflitto che c'era, non so, quando hanno inventato la stampa, c'è stato un momento di conflitto tra la tradizione orale e la tradizione scritta, no? Uh-huh. E per cui chi governava, chi imparava a leggere, aveva potere in più, no? Uh-huh. Poteva discutere sul significato della Bibbia piuttosto che su un'altra cosa, però è chiaro che chi aveva il nuovo strumento di comunicazione poteva giudicare e interagire, aveva più potenza, no? Uh-huh. Chiaramente in questo momento noi abbiamo che a livello di massa abbiamo la televisione dove vedi quello che decidono gli altri, e questo è un problema ovunque, ma in Italia ancora di più, e poi hai internet dove comunque dici la tua, e quando tutti dicono la loro, quando tutti dicono la propria, ci sono anche un sacco di stupidaggini, ci sono un sacco di false notizie, però la democrazia è fatta anche di questo, no? E tra l'altro si impara una competenza sociale quando puoi discutere e dire la tua. È chiaro che in questo caso c'è anche le malattie infantili della comunicazione e della competenza sociale, che bisogna superare come il morbillo e la varicella per diventare adulti. Per cui i social network, che hanno un sacco di malattie infantili, tuttavia sono quelli che possono liberarci da tutta una serie di trappole. Una è la trappola della televisione, un'altra è la trappola della pubblicità legata a questo perverso triangolo che è televisione, ipermercato, consumatore, che è una delle trappole che ci costano la vita, che ci costano la salute, che ci costano il territorio.
Quanto impiegate il web all'interno delle vostre campagne low budget, quando cercate comunque di diversificare?
Dipende moltissimo, ma più che altro il web si occupa da solo, nel senso che quando lasci uno strumento, poi lo strumento va popolato, però noi aiutiamo il cliente a cominciare. Uh-huh. E il cliente, che lo chiamo cliente, ma delle volte sono gruppi, sono associazioni, sono singoli, aiutiamo a cominciare a impostare la faccenda, poi se la gestiscono loro, perché una delle cose importanti nel mio modo di lavorare è creare l'autonomia del cliente, che poi si gestisca le cose da solo. Invece con i vecchi sistemi internet poi il cliente aveva bisogno sempre di trovare il tecnico che ti aggiorna il sito, che ti fa pagare quello che decide lui, che non sai bene che lavoro fa, di abracadabra con questi codici che agli estranei sembrano così difficili, così complicati, invece non lo sono. Però l'idea che invece con i nuovi sistemi chiunque si può popolare il proprio sito, rispondere al proprio blog, gestire autonomamente tutto, tranne l'impostazione di base che gli fai all'inizio e qualche aggiornamento rettifica ogni tanto, questo significa per lui risparmiare dei soldi, e significa che quello che poi viene fuori su internet è molto più vero, molto più diretto, molto più sincero, molto più immediato, no?
Crede che in futuro, magari vediamolo da qui a una prospettiva di 10 anni, pensa che rimarrà comunque un territorio completamente gratuito, oppure, come sostiene Murdoch, si andrà incontro ad una piattaforma web completamente a pagamento, in cui rimarranno pochissimi, saranno i contenuti ancora gratuiti?
Murdoch è abituato alla televisione, è anche un meccanismo di uso della televisione che non è tanto controllato. Sicuramente internet va sempre difeso coi denti da qualsiasi tipo di controllo, e poi all'interno di questo se qualcuno che riesce a farsi pagare è buon per lui, però sostanzialmente le cose più importanti saranno sempre gratuite, nel senso che se mi fanno pagare qualcosa vado a cercare qualcosa di diverso, no? E allora ben venga che mi facciano pagare il cantante di grido, perché così vado a vedere qualcuno che non è pompato dalle case discografiche. ben venga che mi facciano vedere a pagamento il film di cassetta, così invece di vedere il film in cassetta che devo pagare andrò a vedere qualcosa di meno conformista, di meno stereotipato, che magari mi dà delle emozioni più profonde.
Lei nel suo sito www.geronimi.it cita spesso sia Cal Lasn che gli Adbusters. Quale legame e quale esempio ha tratto dall'esperienza degli anni 90 degli Adbusters rispetto ad esempio alla loro critica verso il consumismo fatta attraverso delle tecniche creative che stravolgevano loghi e messaggi pubblicitari delle grandi corporate?
Ma francamente lei ne parla al passato, ma è una situazione che anche se nata negli anni 90 è molto attuale, e nel senso che quello che dicono, dicono tuttora, lo fanno tuttora magari con sistemi più attuali. Adesso le nuove forme di web ad esempio sono molto più efficaci, specialmente da noi in Europa che siamo arrivati un pochino in ritardo. Ma un altro esempio che farei è il famoso Clue Train Manifesto, che da noi, se uno lo legge oggi, è sempre una novità, ma ha 10 anni. E quando uno parla di queste cose, 10 anni sono una preistoria, perché internet è cambiato e questo modo di comunicare è cambiato radicalmente, però basta andare, non so, su Wikipedia, cercare Clue Train Manifesto, oppure andare sul mio sito geronimi.it e cercare Clue Train Manifesto, e se li legge, sono 95 tesi, hanno 10 anni, se queste cose fossero state lette da molte aziende italiane non avrebbero incontrato la crisi, perché c'è tutto un modo di concepire il rapporto tra l'azienda e i suoi clienti, che è illustrato da questo, che spiega poi perché situazioni come ad esempio i Adbusters, i cacciatori di pubblicità, e anche in Francia il casseur de pub, i rompitori di pubblicità, quelli che vanno a correggere o coprire i manifesti pubblicitari o che fanno tutta una serie di performance, azioni che hanno un po' di trasgressivo e guerrigliero, un po' di azioni di performance teatrale, no? Ecco, tutte queste cose sono, diciamo, l'alfabeto, no? Di questo approccio.
Esistono in Italia degli esempi?
Come?
Esistono in Italia degli esempi di attivismo in questo senso?
Ma io francamente credo che qualsiasi writer che cerca di riappropriarsi della propria città, anche se non tutti hanno buon gusto, comunque sono una reazione seppure spontanea a questo tipo di approccio, nel senso, perché consideriamo quelli che fanno i graffiti sui muri quasi come dei criminali e dei banditi, quando chi paga può occupare spazi molto più pregiati, molto più importanti, imporci le sue borsette o le sue modelle incazzute in grandi, colorate, perché paga per occupare il nostro spazio. Io preferisco una città come San Paolo del Brasile, dove ad esempio l'esterno non si fa, sono proibiti i cartelloni pubblicitari, e in questo senso San Paolo è più civile di Milano ad esempio, dove le pubblicità le vedi anche sui monumenti, che tengono i tralicci sui monumenti anni e anni solo per poter avere la pubblicità sopra. Questo è molto più nobile un graffitaro, molto più coraggioso, molto più estetico, molto più trasgressivo e ama molto di più la sua città.
Bene, in un suo articolo sempre pubblicato sul suo sito, lei sostiene che la marca non è né stata uccisa da internet né dall'ecologia.
Vabbè, la marca non esiste più.
Ecco, la marca, proprio questo volevo chiederle.
L'idea che io compro un prodotto di marca e questo vale di più, ma a parte che ci sono dei dati raccolti da diverse agenzie, per cui quelli che pensano che un oggetto di marca, un abito, un cibo, eccetera, di marca sia meglio degli altri è il 7%. E per il 70% di noi l'importanza del marchio è scarso o nullo. Infatti poi la roba di marca si compra quando è in 3x2, quando ci sono le offerte, se no non gli frega più niente a nessuno. Ma questo un po' perché la marca stessa si pinge la roba in Cina molto spesso, e è roba uguale a quella del discount, semplicemente con un prezzo diverso. e abbiamo visto anche casi incredibili di inquinamento, sfruttamento del manodopera minorile, con collusioni con la mafia, con la camorra, per marchi di pregio che uno dice: ah, mi compro questo vestito, però ha delle caratteristiche diverse, no? Poi ti accorgi che non ce l'ha affatto, che caratteristiche diverse, che l'unica differenza è la pubblicità che buttano sulle riviste e sui rotocalchi con quel marchio lì. Quindi la marca significa quasi sempre soltanto comprare, pagare più pubblicità dentro il prezzo del prodotto. Chi è che mette la marca addosso? Sono soprattutto le popolazioni a bassa alfabetizzazione, che si scrivono grosso grosso il nome della marca sulla maglietta e vanno in giro facendo il sandwich man, l'uomo sandwich. Però questo è un caso tipico, perché non è tipico della parte ricca, ambiente, che fa lo stile, che è trendy, ma è proprio un elemento delle periferie, delle persone che hanno studiato di meno, eccetera. Quindi la marca si è suicidata, perché non ha ascoltato il cliente, non ha dato la qualità. È chiaro che adesso con internet diventa meno forte ancora di più, è chiaro che con la concorrenza di cinese diventa meno forte ancora di più, ma sostanzialmente si è suicidata da sola.
In una recente, ricerca dell'Eurisco è emerso che uno dei fattori più predominanti nella scelta degli acquisti è l'ecosostenibilità di un'azienda. Pensa che in questo senso una nuova identità e una nuova esigenza della società possa imporsi sull'azienda, che quindi si vede obbligata a rilanciarsi sul mercato in questo senso?
Beh, sicuramente sì, però grazie al cielo non può far finta di essere ecologica, ecco. Cioè quella ricerca che lei ha citato, sì. Adesso ho internet sotto mano, lo stavo cercando, ecco, l'ho trovata in questo momento. L'importanza della sostenibilità, quindi dei valori sia ecologici che di rigore sociale, nella scelta dell'acquisto di massa, vale 4 volte il prestigio della marca. Cioè è più importante che quella cosa sia verde o che sia fatta con certi bollini di sostenibilità, piuttosto che la marca famosa. Questo vale 4 volte nelle scelte d'acquisto. Cioè, se noi pochi anni fa avessimo pensato questo, saremmo stati considerati matti, no? Sì. Perché l'idea che fosse così importante per un tonno non uccidere i delfini solo 5 anni fa sarebbe stata una cosa considerata dalla maggior parte della gente una stupidata, una cosa velleitaria, una cosa intellettuale, una cosa estremista. Oggi vedi che vale 4 volte di più che non la marca del tonno. Anche perché tu pensi che se si comportano bene con i delfini, si comportano bene anche con noi.
Quindi un rapporto trasparente, in sostanza. Cioè, se fanno...
Ti fidi, e di chi ti fidi? Questo mi sembra un gran passo avanti. È chiaro che poi sul mercato di massa, in questo momento di crisi, l'aspetto economico è il più importante. Quindi è più facile andare all'hard discount a comprare una marca anonima che non... Però diciamo che dopo l'elemento economico, il secondo più importante è questo tipo di qualità del prodotto. Bene. Non solo, ma si stanno estendendo ad esempio i gruppi d'acquisto solidale, perché è chiaro che se compri la mela direttamente dal contadino, paghi la mela biologica, quella buona, profumata, eccetera, la paghi meno della mela fatta industrialmente dall'agroindustria chimica che compri al supermarket e che lì costa meno di quella buona. Invece se la compri direttamente col gruppo d'acquisto solidale dal contadino la paghi ancora meno e non ti avveleni. Quindi il discorso sull'economia a breve significa che vai all'hard discount, ma a lunga significa che vai a cercare a chilometri zero i produttori migliori e che anche scegli una dieta di alimenti che sono più vicini come produzione e anche di solito, non sempre, ma spesso più rispettosi dell'ambiente.
Bene, ringraziamo il professor Marco Geronimi per il suo contributo e per la sua disponibilità.
La ringrazio io e saluto gli ascoltatori.
Grazie, Tina Santoro di RadioRadicale.it.